importante, è una cosa bella e importante, perché in qualche maniera è per me testimonianza del fatto che la Chiesa è unica, no? Nel senso che siamo veramente tutti, siamo tante gocce di una grande e colossale famiglia. E quindi io vi ringrazio per l'accoglienza, per l'ospitalità. E che cosa volevo dire? Volevo dire delle cose che riguardano la relazione che noi abbiamo col Signore. Abbiamo sentito alcune preghiere che parlavano del vivere in Lui, del fatto che Lui vive in me, dell'essere parte di Lui. Credo però che questo è veramente, io lo dico sempre, credo che questo sia un tempo nuovo che noi stiamo vivendo. La Chiesa è in questo momento, sta attraversando uno snodo storico importante, ed è uno snodo del quale noi dobbiamo prendere coscienza in modo profondo, perché il Signore attraverso questo passaggio temporale che noi stiamo vivendo vuole portare una trasformazione profonda nella Chiesa, una trasformazione che è sostanzialmente una fusione maggiore di noi con Lui, un coinvolgimento più forte, l'abbattimento delle strutture di religiosità che non servono a niente e che sono soltanto una perdita di tempo e un modo per non dialogare più con Lui, ma ricominciare a dialogare col nostro io, perché la religione fa questo, fratelli. Smettiamo di parlare col Signore, non sentiamo più quello che Lui dice e ricominciamo a parlare col nostro io, il quale non muore mai, se non lo mettiamo noi in croce, sta sempre là. L'io è come il mostro dei film di fantascienza degli anni Ottanta. Vi ricordate quei film in cui pare che è finito, pare che è morto, ma nell'ultimo momento ricompare e sta sempre là pieno di forza. Il nostro io è così e cerca l'opportunità e il momento buono per mettersi tra noi e Dio. E questo rallenta il percorso della Chiesa, indebolisce le nostre ministerialità, indebolisce anche l'efficacia dei doni dello Spirito Santo. Siamo d'accordo su questo? Quindi è importante che noi capiamo pienamente quello che il Signore ci vuole dire, dove ci vuole portare, e questo rappresenta per noi un cambiamento profondo. E i cambiamenti sono sempre scomodi. A noi non ci va di cambiare, fondamentalmente tendiamo, diciamo, è una spontanea tendenza dell'uomo decaduto, quella di andarsi a sistemare dentro il sacco a pelo delle proprie comodità e là restare fermo, no? E siccome noi comunque abbiamo ricevuto benedizione dal Signore, per noi andrebbe bene fermarci. Va bene così, facciamo i nostri culti domenicali, non mi chiedete più, pastore, non mi chiede, non va bene così, più di questo, non, tutto sommato, poi non faccio male a nessuno. Ci assestiamo, ci adattiamo, ci arrotondiamo intorno alle nostre comodità storiche e da là poi non si esce più. E c'è il rischio che il Signore poi le cose le faccia fare a qualcun altro, come è scritto. Allora, io volevo riflettere con voi sulla modalità con cui noi affrontiamo la lettura della parola di Dio, per arrivare poi a leggere un passo tradizionale e storico che tutti conosciamo benissimo. Abbiamo capito che le cose scritte sulla parola di Dio sono simboli, o abbiamo capito che sono realtà, no? È chiaro che Gesù si esprime in modo simbolico, questo è innegabile. Ma lui lo fa perché attraverso la simbologia ci vuole parlare di una realtà. E noi oggi siamo arrivati in un momento storico nel quale è necessario recuperare il senso reale delle cose che leggiamo. Se continuiamo a viverle in un modo simbolico, queste cose che leggiamo manterranno questo alone favolistico, allegorico, che non ha in questo modo la capacità e la possibilità di scendere in profondità e modificare quello che noi siamo dentro. Se noi invece cominciamo a considerare i passi della scrittura come la descrizione obiettiva di una realtà pazzesca e difficile da accettare, allora forse cominceremo a cambiare. Giovanni 15, la vita e i tralci. brano letto, riletto, studiato, affrontato, dà delle informazioni straordinarie e sconvolgenti su qualcosa che riguarda la nostra identità. Non è soltanto una favoletta in cui viene fatta un'allegoria con la vite, con i tralci. Vediamo che c'è scritto. Lo leggiamo insieme? Io ve lo leggo. Giovanni 15 dice così: io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Per adesso ci fermiamo qua. Allora, questa allegoria che abbiamo letto tante volte, però qui c'è una descrizione di qualcosa che è fortissimo e sconvolgente, davanti al quale noi non possiamo più oggi continuare a far finta di niente, perché qui l'affermazione è forte. È come se il Signore ci stesse dicendo che noi siamo Lui stesso e Lui è noi. Perché se noi guardiamo un albero, i rami sono la parte dell'albero, sono l'albero stesso. Qua Lui ci dice: voi siete i tralci e io sono la vite. Allora, questa è un'affermazione straordinariamente forte, che in qualche modo ridisegna e ridefinisce la nostra identità. Perché ci sta dicendo che noi siamo parte di Lui e che Lui è parte di noi. Ovviamente tutto subordinato al fatto di crederci o di capirlo. Allora, ci rendiamo conto che questa è un'affermazione molto importante, davanti alla quale noi dobbiamo iniziare a capire qual è l'atteggiamento, la posizione, il comportamento che il Signore ci chiede davanti a questa affermazione straordinaria, che è un'affermazione che ci pone in una condizione, in una posizione assolutamente privilegiata. È una circostanza attraverso la quale noi capiamo che non siamo più io non sono più, non esisto più. La mia carne, la ciccia, il mio pensiero, la mia testa non esistono più, perché io sono un tralcio di Cristo stesso e il Padre è il vignaiuolo. Capite che se questa cosa noi continuiamo a considerarla come un'allegoria, va tutto bene. Alleluia, che bella immagine. Sì, grazie Signore. Ah, grazie Signore, gloria a Dio. Però continuiamo a comportarci come qualcosa che è staccato, come qualcosa che vive di vita propria. Continuiamo a vivere nelle nostre rabbie, nelle nostre delusioni, nelle nostre paure, nelle nostre debolezze, nelle nostre carnali motivazioni. Poi veniamo qua la domenica: grazie Signore perché io sono un tralcio di te. Ma non è vero, perché non lo viviamo. È questa l'importanza della comprensione profonda. Quello che è descritto qua, io lo dico sempre a rischio di diventare ridicolo, quello che è descritto nella parola di Dio è fantascienza, fratelli. È un film di fantascienza. Cioè il Signore ci sta dicendo: attenzione, non sei più tu che vivi, ma sono io che vivo in te. Ma come può essere sta cosa? È assurda, è pazzesca. Ma infatti accogliamola come una cosa assurda e pazzesca, semplicemente perché sul manuale c'è scritto che la predicazione della croce è follia. Ma è follia se tu ti metti al di fuori Ma noi stiamo dentro se veramente diciamo di aver creduto in Cristo. E questo già è una prima suggestione per provare a leggere questo passo. No, io vi consiglio, mettete un sottofondo di musica molto soft, magari un po' elettronica, lasciatevi prendere dalla suggestione meravigliosa e leggete questo passo in solitudine dove nessuno ci disturba e capiamo veramente, cerchiamo di scoprire che non siamo più quello che crediamo di essere, noi siamo un'altra cosa. In Cristo noi siamo un'altra cosa. Alleluia, e questo è importante, poi vediamo anche perché è importante. Allora, scende un attimo dentro un dettaglio, no? Perché il verso 2 dice: ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Allora, qua c'è una traduzione che non è proprio corretta, secondo me. Io non mi posso mettere in competizione con gli storici traduttori della Bibbia, però sono andato a vedere la parola greca che è airo. Che vuol dire? Non vuol dire lo toglie via. Airo significa lo sostiene e lo solleva, no? Me l'ero scritto qui da qualche parte. Sollevare, elevare, prendere su di sé per staccare dalle cose che ti tengono. Quindi, qui il Signore non sta dicendo che se tu non porti frutto lui ti strappa e ti butta. Lui sta dicendo i tralci che in me, i tralci che sono collegati a me e che non portano frutto, io li aiuterò a staccarsi da quelle cose che li tengono avvinghiati affinché possano portare frutto. È completamente un'altra cosa. È completamente un'altra cosa. E questo è un messaggio di incoraggiamento per noi. Perché noi tante volte pensiamo che la nostra vita non cambia, che non portiamo frutto, che non siamo utili, ci facciamo prendere dalle confusioni e dai sensi di colpa. Potrebbe darsi che ci sono delle cose che ci impediscono un'evoluzione spirituale, una crescita. Però qua c'è scritto, ogni tralcio che in me non dà frutto, non si deve preoccupare, perché io lo aiuto, lo sollevo, lo metto all'aria, lo metto alla luce, lo porto più in alto affinché possa portare frutto. È più bella, anche perché dopo c'è scritto che c'è qualche tralcio che verrà buttato via, ma è quel tralcio che non è collegato, perché qui c'è scritto ogni tralcio che in me, quindi se tu sei un tralcio che vivi in Cristo, ti aiuta Lui a portare frutto, ti stacca dalle cose che ti tengono avvinghiato e che ti soffocano. E questa è la santificazione, è la guarigione interiore, è la crescita. Lui ti stacca, abbandonerai atteggiamenti, modi di pensare, modi di parlare che ti tengono legato. Però dobbiamo capire, dobbiamo chiedere e camminare su questa lunghezza d'onda, perché altrimenti rimaniamo così, un po' a mezz'aria, non capiamo, continuiamo a portarci dietro i dolori, le frustrazioni, il senso di morte, le paure, mentre il Signore dice, non ti preoccupare, se c'è qualcosa che ti tiene legato, io ti aiuto. E magari forse potrebbe anche essere doloroso, però noi pensiamo che considerata la posta in gioco, che ci importa se è doloroso? È molto più doloroso tutto il resto. Quindi l'affrontiamo tranquillamente, ma non credo che sia poi così doloroso. E poi subito dopo dice, ogni tralcio che dà frutto lo pota, quindi la parola potare nel testo greco è lo monda, lo purifica, affinché ne dia di più. Quindi vediamo che noi siamo, fratelli miei, amici miei, siamo in una botte di ferro dal punto di vista del portare frutto. Perché se tu hai dei legami, delle difficoltà che ti impediscono di evolvere, di crescere, di acquisire una maggiore libertà spirituale, ci pensa Lui, ti aiuta Lui, perché è interesse suo, perché tu sei un suo tralcio, quindi è ovvio che sia così. E se invece laddove tu già porti frutto, sappi che l'interesse suo è che questo frutto possa aumentare, ovviamente, giustamente. E quindi questo è un ulteriore lavoro di pulizia, di raffinazione che il Signore fa della nostra identità. Questa, fratelli, è la psicologia di Dio, perché vedete come ci troviamo davanti a un'affermazione in cui c'è qualcuno che ci lava, ci pulisce, ci aiuta, ci fa una psicoterapia per portarci ad essere fruttiferi in Lui. È questo di cui parla il Signore, questo è un messaggio meraviglioso che richiede però una cosa: ci dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo appuntire, come se a Roma diciamo appizzare le orecchie, per capire bene il senso della parola di Dio, per capire quello che Lui ci vuole dire, perché queste non sono allegorie, sono, il Signore usa delle allegorie per farci capire qualcosa che è realtà, è la nostra realtà. Dobbiamo aprire gli occhi spirituali, aprici gli occhi del cuore, diceva la canzone, per vedere, per vederti, per vedere pure noi, per vedere noi come siamo e come siamo inseriti nel regno di Dio, come siamo innestati e come siamo innestati gli uni con gli altri. E poi c'è la parola chiave che è dimorate. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Allora, dimorare, noi sappiamo il significato in italiano, però nel testo greco la parola dimorare è tridimensionale, perché significa restare fermi nello spazio, nel tempo e nella condizione. Quindi il Signore dice dimorate in me, significa restate fermi in me, non vi allontanate da me e mantenete la posizione che avete in me. Capite che è molto profonda questa cosa qua, perché ci parla di tempo, ci parla di una collocazione e di una collocazione anche di status e di comportamento. Dimorate in me. E poi c'è subito dopo il rovescio della medaglia. E io dimorerò in voi. Quindi, guardate che è tosta sta cosa da capire, eh? Però è la nostra realtà. Se noi riusciamo a entrare in Lui, a vivere in Lui, a restare in Lui sempre, mattina, pomeriggio, sera e notte, e poi la mattina, il pomeriggio, la sera e notte, se i nostri pensieri sono allacciati ai Suoi, e se riusciamo ad assaporare la condizione di privilegio che Lui ci dà, allora succederà anche il contrario, che Lui abiterà in noi. Ora, che cosa sto cercando di dire? Qualcuno dice, ma come faccio io a dimorare in Cristo? Ma che mi stai a dire? Ma che vuol dire? Ma è soltanto un'allegoria? È una frase religiosa? Ma dai, ma piantala! No, questa è la nostra realtà, perché per esempio dobbiamo riprendere in esame e analizzare il nostro pensiero, il nostro modo di pensare, i nostri luoghi comuni, le nostre abitudini emotive, e cercare di capire quali sono coerenti col regno di Dio e quante invece appartengono alla cultura del mondo. No? Un po' di tempo fa, tanto tempo fa, stavo in macchina con una sorella a Roma, in macchina a Roma, non è facile mantenere l'autocontrollo, ve lo immaginate, chi di voi c'è sta? Allora, questa qui ogni 5 minuti, morta, oh, ma guarda quella cornuto, e io dico sorella, ma non, cioè, ma come fa? E questa mi ha risposto, vabbè, che c'entra, fratello, quando ce vo, ce vo. Allora, questo qua, noi ci ridiamo, però sta sorella qui oggi sta inguaiata in modo drammatico, e sono anni che sta inguaiata, perché lei è convinta che quando ce vo, ce vo. Quindi, quando ce vo significa questa cosa qua, io, ma me, cioè, mi viene da litigare, io sono sincera, io litigo, io strillo, e non si rendeva conto che così il suo cervello era costantemente irrigato da posizioni, atteggiamenti e culture del mondo. Quindi la rabbia, il risentimento, la giustizia personale, il fatto che tu mi fai nervosi in macchina e quindi io, siccome la considero una cosa giusta, te faccio un gestaccio o te dico una parolaccia, mica me sto zitta perché mica me posso far schiacciare da te. Dentro a questo piccolo esempio ci stanno mille cose che ci fanno capire come questa sorella a parole dimorava in Cristo, ma nei fatti dimorava nella macchina, dove sei portato a strillare, a litigare, perché questa è la cultura del mondo, nel traffico di Roma. È importante che noi irrighiamo la nostra mente con un cambiamento di pensieri e di atteggiamenti. E questo permetterà al Signore di abitare in voi. Dice, come c'è scritto qua, dimorate in me e io dimorerò in voi. È questo, cambiamento e assimilazione della cultura, della chimica e della meccanica della vite, che è Cristo. Acquisire la sembianza e il funzionamento e la sostanza della vite, e quindi trasformazione. Io lo so che questo tipo di messaggio dà fastidio. A qualcuno dà fastidio perché dice, ma come, ma che dici? Ma io sto bene così, io sono già santo. Io, no, che mi vuoi dire, fratello? Che cosa mi vieni a dire? Attenzione, è normale anche questo tipo di reazione. Io lo so che c'è qualcuno che ha questa reazione. È normale perché questo è un tipo di messaggio che scardina quello che noi siamo, ma è questo quello che vuole il Signore. Siamo chiamati in questo tempo a scardinare le nostre abitudini per acquisire abitudini nuove, che sono quelle che permetteranno al Signore di compiere l'opera della Chiesa negli ultimi tempi. Ecco, questo c'è scritto qua. Non è che mo ve la potete prendere con me perché dico queste cose, io l'ho letto qua sopra, non lo sapevo. Io pure sono rimasto scioccato, dico mamma mia, però è così, cioè, è questo, il manuale dice questo. Poi dice, sempre al verso 4, dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da solo dare frutto se non è attaccato alla vite, così neppure voi, se non dimorate in me, cioè se non siete attaccati alla vite, non potete portare frutto. Quindi questo significa che il fatto di cambiare il nostro atteggiamento, il nostro carattere ed acquisire la sostanza della vite è funzionale al portare frutto. Quindi se noi non cambiamo, non portiamo frutto. Quindi che significa portare frutto? Non significa portare persone in chiesa. Portare frutto significa acquisire una trasformazione, essere consacrati a Dio, imparare i suoi valori, imparare il suo linguaggio, e compiere l'opera sua, essere inseriti da Lui in un percorso di attività che non necessariamente è questa. È qualcosa di più ampio, di più grande. Queste sono cose che noi facciamo, cioè il fatto di pulire la chiesa non è quello il servizio, perché lo fai anche a casa, è una necessità. Il servizio è la volontà di Dio, è essere inseriti nella volontà di Dio, e per essere inseriti nella volontà di Dio dobbiamo acquisire la sua modalità di funzionamento, e quindi trasformati attraverso un dimorare in Lui, e Lui dimorerà in noi. È una cosa che non viene da sola, ci si deve lavorare. Quindi la nostra vita, se noi acquisiamo il senso di questo messaggio, non potrà più essere quella di prima. È un messaggio brutto quello che io porto, un messaggio scomodo, perché qualcuno dice, ma tu, pastore, ma ha chiamato da Roma questo che viene qua a rovinarci la domenica? Perché noi stavamo tanto bene, pensavamo alle fettuccine che avremmo mangiato alle 2. E mo tu ci vieni a dire che qua bisogna cambiare tutto. Sì, fratelli, perché il Signore lo dice, se non cambiate, non diventate come bambini, non entrerete nel regno di Dio. È forte, il messaggio è forte, però è questo, c'è poco da fare. Soprattutto perché siamo negli ultimi tempi. Quindi portare frutto è dimorare in Cristo, cambiare atteggiamento ci permetterà di portare frutto. E portare frutto vuol dire realizzare l'opera di Dio, fare in modo che una chiesa di 50 persone possa diventare in un tempo X 500 persone. Perché così è questo, si tratta di portare dentro le persone che fuori stanno aspettando la nostra rivelazione, gente che Dio, i cuori sono già pronti e noi siamo chiamati a fare in modo che loro entrino dentro. E questo lo potremo fare attraverso un cambiamento, una trasformazione, attraverso tutte le cose che il Signore metterà in atto per fare in modo che queste persone entrino dentro e per mantenere all'interno della Chiesa un'attività di manutenzione ordinaria. Quindi essere curatori d'anime, essere consiglieri, essere insegnanti, essere in grado di aiutarci gli uni gli altri. Cioè un laboratorio umano di un livello altissimo. Leggiamo ancora. Io sono la vite e voi siete i tralci. Guardate quante volte lo ripete: io sono la vite e voi siete una parte della vite, perché c'è scritto così, eh? I tralci sono la propaggine dell'albero stesso. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è questa la brutta notizia, che non è quella di prima. Prima diceva, se uno in me non porta frutto, lo aiuto io. E qua c'è scritto, invece, se uno non dimora in me, è buttato via, come il tralcio, che non porta frutto, che non è collegato, si stacca, si secca, si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Ma se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Questa è importante, questa affermazione qua, perché è come se il Signore ci dice questa cosa, non tanto perché è interessato al fatto che noi chiediamo qualcosa e quel qualcosa succede. Questo è uno strumento che io chiamo il feedback di Dio. Cioè, abbiamo la possibilità di capire se siamo dimoranti in Lui. Perché lo capiamo? Perché chiediamo qualcosa e qualcosa accade. Quando questo succede nella nostra vita, allora vuol dire che siamo collegati, che stiamo camminando su un percorso giusto e vuol dire che avremo la possibilità di compiere l'opera sua, di fare quello che lui vuole che sia fatto. È importante, è come se fosse la prova dell'avvenuta connessione. Dice, se accende la lampadina, sì, allora vuol dire che la corrente è collegata, l'interruttore funziona. E quindi, ok, c'è un passaggio di corrente, c'è un flusso di energia e le cose accadono, e questo è molto importante. Noi siamo ancora abituati a pensare al fatto che abbiamo bisogno di qualcosa, chiediamo al Signore, il Signore ce la dà, non è di questo, perché noi già abbiamo tutto, il Signore già ci tiene in una botte di ferro. Qua sta dicendo che se tu desideri un'opera particolare che io metto nel tuo cuore, cioè la conversione di qualcuno, se tu preghi e vai in quella direzione, quel qualcuno magari si converte anche, perché c'è una connessione tra me e te, dice il Signore, e io posso stabilire una connessione tra te e quella persona. Quindi se tu me lo chiedi, questa cosa accade. Capite quanto è importante? Non si tratta del Signore fa che vada tutto bene, Signore fa che mi passi la febbre, Signore, cioè non è questo, è finito quel tempo, adesso siamo in una dimensione adulta, siamo maturi per la botta finale, c'è una botta finale che è in arrivo ed è una botta straordinaria, è un'ondata di Spirito Santo all'interno della quale il Signore vuole aumentare il numero delle persone credenti e noi siamo strumenti fondamentali di questo lavoro finale. E quindi ci dobbiamo attrezzare, rimboccarci le maniche e darci da fa. Allora, versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, due punti, che portiate molto frutto. Quindi è come se dicesse, guardate che non è la sta cosa del frutto, non è una cosa così, eh. La gloria del Padre è che voi portiate molto frutto. Scusate, ho perso il segno, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Quindi ecco un'altra cosa interessante, qua c'è il collegamento tra portare frutto e essere discepoli, no? Quindi cambiamento, consacrazione, essere dimoranti in lui e lui in noi, questo ci permette di portare frutto ci rende discepoli. Quindi il fatto di essere discepoli è una cosa legata all'attività e al servizio e al portare frutto. Quindi sono tutte ragionamenti conseguenziali che ci aiutano a capire bene quello che il Signore sta dicendo. E poi dice ancora, e approfondisce questo insegnamento, e dice come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore, quindi dà un'informazione aggiuntiva, cioè come se dice, mo vi spiego che vuol dire dimorare in me, perché se dimorate in me allora c'è un cambiamento, il cambiamento vi permetterà di portare frutto significa essere miei discepoli, dimorate in me che vuol dire? Dimorate nel mio amore, quindi introduce il concetto dell'amore, che è un altro concetto di quelli che noi conosciamo molto alla lontana, perché non abbiamo le idee chiare su quello che è l'amore di Dio ancora, perché siamo condizionati fortemente dal nostro modo di amare, che il nostro amore è un amore strumentale, no? Vedi una donna bella, formosa, attraente, volenterosa e te la vuoi sposare perché è rotonda e morbida e perché ti stirerà le camicie e perché sarà disposta a starti a sentire, perché sarà disposta ad amarti comunque sei. Questo è l'amore come lo immaginiamo noi, no? È un amore strumentale. Io ti voglio bene perché tu sei così, così e così. Ma se tu smetti di essere così, così e così, io non ti voglio più bene. Questo è l'amore umano, che è un surrogato dell'amore di Dio, no? L'amore di Dio è: io ti voglio bene, basta, punto, come sei, perché sei tu. Capite? Ed è molto difficile voler bene a una persona così com'è, perché quella persona magari è antipatica, magari è una persona che non ti piace, magari pensi di aver sbagliato, ti sei sposato una persona che credevi che era tanto buona e tanto brava, invece ti crea solo problemi. Però proprio per quello tu sei chiamato ad amarla. Questo è l'amore di Dio, che è un amore assolutamente scomodo e difficile, perché è un amore di testa. Noi abbiamo acquisito il concetto dell'amore romantico. Il mio cuore palpita per te, ti amo tanto, amore mio. Non è quello, quello è soltanto una cosa, è un'infatuazione che ha delle connotazioni erotiche, affettive e vabbè. Però l'amore del Signore non è questo, è un amore di scelta, è un amore che parte dalla parte razionale della testa. Noi ci hanno insegnato, purtroppo siamo figli di una predicazione nella quale sembra che tutto ciò che è razionale è del diavolo, ma questa è una cosa sciocca. L'amore agapico è razionale, cioè tu decidi di amare qualcuno. Questo è l'amore nel quale il Signore ci chiede di dimorare. E questo è l'amore che permetterà di essere suoi discepoli, di cambiare e di portare frutto. La capacità e la voglia di amare chi amabile non è. Pronto? C'è qualcuno? C'è qualcuno in chiesa? C'è qualcuno? Gloria a Dio. Amen. Dai, vede, c'è una sorella che non dice amen, dice comprendo. Questo è interessante, perché cerca di fare le cose in un modo diverso. Anche perché noi diciamo amen, 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 e questa cosa amen passa come il deltaplano sulla tua testa, mentre invece quando dici sì, ho capito, ci voglio provare, e quella ti mette in crisi, perché poi vai a casa, apri la porta, entri in casa e dici, mo, da dove comincio? Perché non è facile, no? Magari a... Come? Non ho capito. Da un bel po', certo. E quindi lavoriamoci su questo. Io vado ancora un pochino avanti. Da quanto tempo?
5 minuti.
5 minuti, ok. Allora, quindi dimorate nel mio amore che significa? Significa dimorare in lui, significa dimorare in questo tipo d'amore, non nell'amore romantico, che è un amore di opportunismo o di opportunità. E poi adesso aggiunge un altro elemento che è ancora più forte, no? Perché lui dice: se osservate i miei comandamenti, allora dimorate nel mio amore. Perché noi tutti diciamo: mamma mia, ma un amore così come faccio? Io non sto tagliato, ma da dove comincio? Allora l'istruttore, il Signore, dice: guardate, non è poi così complicato. Se osservate i miei comandamenti, allora siete inseriti nella strada di coloro che possono vivere nel mio amore. I comandamenti. E noi pensiamo sempre che la legge se la siamo giocata, dice tanto Cristo ha vinto, siamo sotto la grazia, la legge non esiste. No, la legge c'è, perché quella non la smuove nessuno. I comandamenti di Dio, le sue regole, i suoi regolamenti, i suoi statuti, il suo stile di vita, le sue idee, i suoi concetti, i suoi valori, la sua scienza, stanno là. Sono l'unica realtà, amen, alleluia. Sono l'unica realtà alla quale noi siamo chiamati a riferirci. E quindi dice: se osservate i miei comandamenti, è questo il modo per dimorare nel mio amore. E poi spiega: così come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Quindi fa anche l'esempio. E poi c'è il tocco finale, la meraviglia, che fa invidia a tutti gli psicologi, e dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Quindi è come se il Signore dicesse: sappiate che tutte queste cose io ve le ho dette perché il mio obiettivo è che voi abbiate una lampadina a spia che si accende e che vi dice che vanno bene le cose. È la vostra gioia, è la completezza, il compimento della vostra gioia. Quindi è la vostra salute psicologica, è la vostra salute mentale, è il vostro star bene. No? Capite? È importante. E lui dice: io voglio che voi stiate bene, di uno star bene che è il mio star bene. Come io sono gioioso, della stessa gioia voglio che voi siate investiti e riempiti. Quanti anni luce lontani siamo da questo? Io per primo, Io stanotte ho passato una notte un po' complicata, ho vissuto una notte di pressioni e di disturbi, mi sono dovuto alzare e pregare. E dicevo: Signore, la tua gioia, io voglio anch'io che lo devo dire domani, vorrei che la tua gioia fosse completata in me, no? Perché è un combattimento per tutti. Ma se noi ne prendiamo coscienza, allora ci possiamo cominciare a lavorare su queste cose. E allora forse cambierà qualcosa, cambierà molto, cambierà tutto. E dicevo che questa cosa fa invidia agli psicologi, ma allora non agli psicologi come me o come Stefania, che hanno capito come stanno le cose, gli psicologi del mondo che sono convinti che determinati meccanismi possono risolvere le cose, no? Ma non è così. Questo è il percorso attraverso il quale vengono risolte le cose. È importante che noi lo capiamo. E se abbiamo qualche difficoltà, ci possiamo rivolgere alle persone che il Signore chiama per aiutarci. Questo è importante. La Chiesa è un laboratorio umano nel quale il Signore stabilisce delle persone che per chiamata hanno questa capacità. E una, voi ce l'avete qua dentro, c'è il pastore, ci sono gli anziani, ci sono i fratelli dei quali vi fidate. Parliamoci, raccontiamoci i nostri malanni. Non facciamo finta sempre la domenica che va tutto bene. Perché non è utile, anzi è dannoso, no? La Chiesa è fatta per questo. Arriva la mattina qua, vai dal pastore e gli dici: guarda che io stanotte non sono stato bene, sappilo, aiutami. Anche semplicemente dirle le cose, perché il diavolo lavora al buio, è come gli acari. Lavorano al buio, non ci vede, il diavolo non vede niente, lui nelle tenebre sta bene. Quindi se noi le cose le teniamo dentro, diamo autorità al diavolo per continuare a farci del male. Ma invece se veniamo qua e diciamo: fratello, io prega per me, te volevo dire, sono stato male stanotte, non sono stato bene. Questa cosa qui ha un potenziale straordinario di liberazione, perché quando tu una cosa la porti alla luce, il diavolo è disarmato, rosica, gli rode, dice: guarda, l'ha confessato, non posso far più niente. Ecco perché il Signore dice: confessate i vostri peccati gli uni agli altri, non per un fatto di buonismo. E non dobbiamo aver paura di buttare giù la maschera, di guarda, io sto così. E questo porta a trasformazione. Quindi, ricapitolando velocemente e concludo, osservare i comandamenti, come si fa? Dimorare nell'amore. Dimorare nell'amore vuol dire entrare nella gioia del Padre. E poi dice, questo è il primo comandamento, quindi ci dà anche un input per capire di quali comandamenti sta parlando. Il riassunto, la quintessenza di tutti i comandamenti è: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. No? Questo è, che cos'è questo? È un esercizio pratico che ci permetterà di entrare nella volontà di Dio, no? Perché uno sembra, dice: ma queste cose qua come faccio a metterle in pratica? Cominciamo volendoci bene tra noi. Questo è il primo passo per entrare in un percorso che ci porterà a una trasformazione radicale. Quindi cominciamo a volerci bene, ma come dicevamo ieri, non volerci bene, voler bene a quelli che la pensano come noi. Ecco, io come sono entrato ho trovato il fratello là, multimediale, e mi sono subito buttato a parlare con lui perché abbiamo scoperto di essere appassionati di alta fedeltà, di elettronica, e quindi io quel fratello là lo amo tanto. Ma perché lo amo? Perché è uguale a me. Non serve a niente. Amiamoci laddove non siamo amabili. Quindi puntate il fratello antipatico e cercate di conoscerlo, fategli delle domande, invitatelo a cena. Più c'è antipatia, perché tanto questi sono i meccanismi umani dell'uomo non rigenerato, più c'è antipatia e più c'è un potenziale da sfruttare per entrare nella volontà di Dio, perché questo il Signore chiede, no? Di amare dove non c'è amabilità spontanea. Se noi riusciamo, se noi riuscissimo a fare questa cosa qua, la Chiesa diventerebbe una bomba atomica, un'unità straordinaria. E sapete perché l'unità è importante per il Signore? Con questo giuro che me ne vado, concludo. Perché in Giovanni 17 ho scoperto in verità recentemente una cosa pazzesca che c'è scritta qua. E mo ve la leggo. 17:20, quando lui, Gesù, faceva la preghiera sacerdotale, vi ricordate, in Giovanni 17, quindi ha pregato prima per i 12 meno 1 e poi dopo ha pregato per noi. E dice così, dal versetto 20, non prego soltanto per questi, cioè i 12 meno 1, ma prego anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Quindi noi, quelli che sono venuti dopo i 12, tutti quelli che si sono convertiti dopo e che hanno ascoltato la parola da altri uomini che hanno utilizzato la parola di Dio per portare la conoscenza. E poi dice, quindi dice, io prego per tutti questi, cioè per noi, prego che siano tutti uno. Come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'unità è funzionale al che il mondo creda. Io non lo so come, qual è il legame spirituale, è una cosa misteriosa, però se noi non riusciamo ad essere una cosa sola, quelli di fuori non crederanno. Allora questa cosa qua nessuno la può spiegare, non c'è una spiegazione logica, è un meccanismo spirituale misterioso, come la forza di gravità, un meccanismo che nessuno capisce perché c'è, però c'è. Questa è la stessa cosa. E lo ripete due volte il Signore, perché poi nel 22 io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, pensate, cioè noi abbiamo la stessa gloria che il Padre ha dato a Cristo, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come ha amato me. Quindi capite, è fortissima questa affermazione. Quindi in questo secondo, prima dice affinché il mondo creda e poi dice affinché il mondo conosca, credere e conoscere, che il mondo creda e conosca che Dio è e che Cristo è, dipende dalla nostra, dal nostro livello di unità. C'è scritto qua. Quindi ecco che noi ci dobbiamo rimboccare le maniche per entrare in un tempo di unità. Questo ci permetterà di dimorare nell'amore di Dio e che Lui attraverso questo farà un'opera. Quindi, di che stiamo a parlare? Cioè, qua bisogna rimettere le mani su tutto, fratelli. Ricominciare tutto da capo, soprattutto nei rapporti tra noi. Basta. Troppo tempo. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Io spero veramente che gloria a Dio.